È una delle grandi esposizioni dell'inverno parigino e si intitola Fuseli entre rêve et fantastique, un'occasione unica per ammirare una sessantina di opere del grande pittore svizzero e britannico Heinrich Fuseli, prima dell'apertura che avverrà nel gennaio prossimo, l'apertura di una grande mostra dedicata alle donne e ai disegni dell'artista al Kunsthaus di Zurigo. Il Musée Jacquemart André offre alla capitale francese e ai suoi visitatori la possibilità di fare un tuffo e di immergersi nell'opera straordinaria di questo precursore in pratica della psicanalisi, una mostra che il nostro Lu Lepori ha visitato per noi. Buongiorno Lu.
Buongiorno Mario, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2.
Lu, cominciamo magari dalla fama di Fuseli. Una delle sue opere più note è senz'altro L'incubo del 1781. Questo era un lapsus, che ci sta tutto, insomma, nel discorso che stiamo facendo, visto che d'inconscio, insomma, credo che tu ci parlerai in parte. Un dipinto oggi conservato a Detroit, ma di cui esistono numerose versioni. Una rappresenta una donna riversa su un divano con un ognomo che le sta seduto sul petto e una cavalla bianca che fa capolino dall'ombra. Un'opera che segnala in pratica la modernità decisamente paradossale di questo artista, Lu.
Sì, certo, è un'opera che tra l'altro, se non avete mai visto, probabilmente sì, perché è veramente molto famosa e figura su molte copertine di libri, per esempio, però magari la conoscete attraverso il cinema. È spesso citata per dare atto di un momento terribile di sogno, di incubo. Lo vediamo apparire in citazione, diciamo, soprattutto nel Padrino o nel Dracula di Francis Ford Coppola, quindi cinematograficamente. Fuseli, detto lo svizzero selvaggio, a Londra, città in cui in realtà esplode il suo genio dopo vari soggiorni a Berlino, Parigi e soprattutto un lungo soggiorno in Italia. Fuseli, dicevo, dovrà aspettare più di 100 anni per essere riscoperto e valutato. Sono in realtà i surrealisti ad esserne per prima affascinati, avrete capito perché, e poi proprio a 100 anni dalla sua morte, cioè nel 1925, il Kunsthaus di Zurigo, che possiede molti suoi capolavori nelle sue collezioni, gli dedica una grande mostra. Però bisogna aspettare gli anni 70 del Novecento per avere un catalogo ragionato di questo grande artista, oggi considerato uno dei grandi artisti a cavallo tra 7 e 800. Questo giustamente si può capire perché, sebbene si situi in pieno neoclassicismo, magari un po' sulle soglie dello Sturm und Drang, quindi dell'inizio del romanticismo, quest'opera è davvero visionaria e proteiforme e ha una struttura estetica classica, ma i temi sono furibondi, neri, un po' cinerei, e non sono così consoni, direi, all'Inghilterra trionfante e operosa che viveva alla fine del Settecento, la sua prima rivoluzione industriale. Ecco, la mostra di Parigi, veniamo alla mostra del Musée Jacquemart André, non è una mostra cronologica, ma è estremamente didattica, direi quasi pedagogica, nel presentarci un pittore destinato da suo padre, che era pittore anche lui, però alla teologia, nella città di Zwingli, quindi a Zurigo, un intellettuale, un pittore in nascere che scappa letteralmente dalle piccinerie elvetiche per cercare altrove e tra l'altro nei grandi ingegni del suo tempo la sua ispirazione importante a Zurigo, la sua amicizia con appunto gli zurighesi Bodmer e Lavater, con cui partirà in Germania e attraverso di loro scopre Omero, i grandi classici, legge correntemente il latino e il greco, e poi a Londra sarà amico sodale di grandi intellettuali come la femminista Mary Wollstonecraft, che è la madre di Mary Shelley, cioè la creatrice pochi anni dopo di Frankenstein, oppure il poeta e incisore visionario William Blake. Ecco, se il nostro Fuseli è in fondo un autodidatto in pittura, perché di fatto è un pastore protestante zurighese, dispone di una cultura enciclopedica, di un carattere avventuroso, abbastanza insopportabile anche, e in Italia durante il suo lungo viaggio preferisce Michelangelo alla sua forza a Raffaello, che era ammirato allora dai londinesi da tutta Europa. Diventa, da autodidatta, diventa professore e direttore della Royal Academy a Londra, il cui fondatore Joshua Reynolds l'ha praticamente scoperto. Direi però che è questo incubo, questa pittura iconica quasi, che lo fa letteralmente sfondare, esplodere, come detto, nel 1781. Allora, sentiamo a questo proposito il conservatore del Musée Jacquemart André di Parigi, Pierre Curie.
Le cauchemar de Fuseli, en effet, c'est son icône, hein. C'est l'image en tout cas par laquelle il est le plus connu. Il n'a pas inventé l'iconographie du rêve.
L'incubo di Fuseli è certamente la sua immagine più conosciuta, che l'ha reso celebre ai suoi tempi e fino ad oggi. Certo, il pittore di Zurigo non ha inventato l'iconografia del sogno, che è molto presente in pittura attraverso i grandi racconti biblici, come la scala di Giacobbe o il sogno di Giuseppe, della pittura classica. Ma Fuseli inventa una rappresentazione del sogno in quanto fenomeno psichico e individuale, che prima non esisteva. Prefigura già in qualche modo Goya con la sua rappresentazione di un'esperienza che sfugge alla razionalità. Il suo incubo è inesplicabile, conturbante. Il pittore rifiuterà ripetutamente di spiegare i vari simboli che compaiono nel quadro, di dire se la donna riversa sul letto dorme oppure è morta, di spiegare la presenza dell'ognomo sul suo petto o la cavalla bianca che appare in secondo piano.
Posé sur son corps, un être horrible, et puis cette jument qui surgit à l'arrière-plan, qui est peut-être un jeu de mots, c'est aussi un des aspects en quoi il préfigure
la stessa presenza della giumenta sembra essere un gioco di parole, perché nightmare in inglese indica anche una cavalla notturna. In questo utilizzo del doppio senso, Fuseli anticipa chiaramente le idee ancora molto lontane a venire della psicanalisi. Il quadro è un lapsus dotato di un'inquietante allusività, di un'Unheimlichkeit freudiana, e non è quindi un caso che quest'opera influenzi sarà tutta la modernità, a partire dai surrealisti fino al cinema americano. In fondo Fuseli inventa una rappresentazione dell'inconscio che interesserà gli psicanalisti, a cominciare dallo stesso Freud, che aveva appeso una riproduzione dell'incubo sopra il lettino dei suoi pazienti.
E cette représentation de l'inconscient va vraiment évidemment intéresser énormément les psychanalystes, et à commencer par Freud, qui avait une gravure du tableau au-dessus de son divan dans son cabinet.
Ed era Pierre Curie, conservatore del Museo Jacques-Marc-André di Parigi, a proposito del pittore di origini svizzere Heinrich Fuseli, a proposito di questa grande e importante retrospettiva che immagino ci mostri un Fuseli che non si è limitato solo a dipingere il celebre quadro, ovvero il suo Nightmare, il suo incubo così caro anche a Freud. E allora Lu, raccontaci cos'altro merita di essere visto e quindi anche raccontato.
Sì, in effetti la forza di questa esposizione, come detto, con una sessantina di quadri e di disegni, è di restituirci, direi, un Fuseli molto colto, molto indipendente, straordinariamente innovativo per la sua epoca. È chiaro che la sua cultura classica gli mette a disposizione una tavolozza di sentimenti e di miti citati quasi letteralmente. Starobinsky, che gli ha dedicato un celebre saggio nel libro Trois Fureurs, sottolinea giustamente l'aspetto retorico, quasi di una sorta di poesia in pittura di Fuseli. Ecco, la mostra di Parigi raccoglie alcuni capolavori, citerei almeno l'Achille che sogna l'ombra di Patroclo del 1803, o alcune visioni del Paradise Lost di Milton, tra l'altro grande opera di quell'epoca che viene tradotta in tedesco proprio dall'amico Lavater. Ma naturalmente la mostra dà fondo a una delle passioni predominanti del nostro Wild Swiss, cioè quella per il teatro, e in particolare per il teatro di Shakespeare, che imperversa sui palchi coscenici del Covent Garden o del Drury Lane, i due grandi teatri londinesi dell'epoca, dalle streghe di Macbeth alla regina delle fate Mab, quella del monologo di Mercuzio, dell'Amleto, dal Puck del sogno di una notte di mezz'estate, alle pose studiate dell'attore David Garrick, che era uno dei grandi attori shakespeariani del momento. Fuseli è per antonomasia il pittore del chiaroscuro teatrale, del racconto ferale, dell'immagine che colpisce lo spirito prima ancora che la ragione. Questo è veramente molto importante. In questo, direi, risiede la sua modernità. Si tratta di una pittura e inoltre di un'opera disegnata, che vedremo molto più lungamente, forse meglio ancora a Zurigo da gennaio in poi, di un'opera ben piantata in una sorta di classicità manierista, ma che rifiuta il rococò del Settecento, squarciando invece le tenebre di una sorta di pulsione di morte, per usare un termine freudiano, molto melodrammatica, potremmo dire anche un po' verdiana, ed è ancora oggi molto affascinante. Allora sentiamo in conclusione ancora il curatore Pierre Curie.
C'est vrai que le cauchemar a un peu occulté cette qualité européenne, internationale de l'art de Fuseli. Moi, ce qui m'a frappé, c'est
credo
à quel
che
point...
Credo che in fondo la grande fama dell'incubo abbia un po' occultato la dimensione internazionale di Fuseli, che da autodidatta arriva a dirigere la Royal Academy londinese e che riesce a fondere gli influssi francesi e italiani in una sintesi personalissima che si appoggia sulla sua infinita cultura classica, sulla teatralità shakespeariana, con una stilizzazione estrema e una tecnica sofisticata, ben visibile nei disegni in particolare. Tutto ciò spinge la sua opera con 100 anni d'anticipo fin sulle soglie del simbolismo. D'altronde il poeta e pittore William Blake diceva che lo si sarebbe capito solo un secolo dopo. Certi quadri che proponiamo nella nostra esposizione, dal punto di vista tecnico ed estetico, sembrano usciti dalla tavolozza di un Odillon Redon o di Gustave Moreau. Attraverso la tecnica e la stilizzazione, Fuseli è un pittore estremamente moderno.
Par exemple, de certains Odilon Redon ou de certains Gustave Moreau, il est extrêmement moderne.
Di nuovo la voce di Pierre Curie, conservatore del Musée Jacquemart-André, co-curatore della mostra che la Ville Lumière dedica al pittore inglese di origini svizzere, Heinrich Fuseli. Voglio tra l'altro anche ricordare che l'intervista integrale sarà trasmessa questa domenica 4 dicembre, su Rete 2, nell'ambito di Voci Dipinte. L'esposizione, vale la pena ricordarlo, è aperta fino al prossimo 23 di gennaio. Grazie Lu Lepori per, insomma, avercela fatta scoprire. Anticipo tra l'altro a chi ci ascolta che sarai di nuovo nostro ospite anche lunedì. Intanto però buona giornata e buon fine settimana.
Grazie e buon fine settimana a tutte e a tutti.
El Montserrat y tiene mala suerte, padres de menos y novias de más, y un perro que ladra y muerde. Nunca emigró, nunca quiso viajar. Salió del penal y busca darle muerte. Una morocha cobró su jornal y lo dejó a su suerte. Se está muriendo y lo quiere abrazar para que lo recuerde. Del otro lado lo puede encontrar. El perro que ladra y muerde.
Ladrillo Quiroga del gruppo argentino La Chicana, ed ora arriviamo alla nostra copertina di oggi. Ci arriviamo con Cook's Bay del Kenny Barron Trio.
Cook's Bay
La diversità è ricchezza, è una di quelle frasi roboanti che vanno per la maggiore. Eppure, per ciò che riguarda la biodiversità, è effettivamente così. La Convenzione ONU sulla diversità biologica definisce la biodiversità come la varietà e variabilità degli esseri viventi, degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono, evidenziando che essa include la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema. La biodiversità può essere quindi definita come la ricchezza di vita sulla Terra, una ricchezza che raggruppa i milioni di piante, animali, microorganismi, i geni che essi contengono e i complessi ecosistemi che sono presenti, che ritroviamo nella biosfera. Eppure, malgrado ciò, ci troviamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa. È in atto un drastico e drammatico aumento dei tassi d'estinzione di molte specie viventi, a riprova del fatto che, soprattutto a causa delle attività umane, il nostro impatto sul pianeta può essere tranquillamente paragonato a quello del meteorite che, secondo alcune delle teorie più accreditate, 66 milioni di anni fa spazzò via quasi tutti i dinosauri dalla faccia della Terra. Così, malgrado la diversità sia ricchezza, stiamo facendo di tutto perché questa ricchezza sparisca, si perda per sempre. E andando a spulciare i documenti dell'Ufficio Federale dell'Ambiente che si trovano online, scopriamo che anche in Svizzera non stiamo facendo abbastanza per la salvaguardia della biodiversità, perché la metà degli habitat e un terzo delle specie sono minacciate, con il conseguente calo della varietà delle specie che ha comportato anche una riduzione della diversità genetica. E le perdite in termini di ricchezza e di varietà continuano a tutti e tre i livelli della biodiversità. Ve li ricordo di nuovo: quello genetico, di specie e di ecosistema. Tra l'altro, una specie vegetale o animale può essere diffusa in Svizzera, può essere però diffusa in Svizzera, ma minacciata nel resto d'Europa. Ecco perché abbiamo una particolare responsabilità nei confronti di determinate specie e habitat. Ed è per questa ragione che è importante una rete paneuropea, qual è la rete Smeraldo, che cerca di tutelare le specie e le aree particolarmente pregiate o a rischio. Ma insomma, della salvaguardia della biodiversità in Svizzera ce ne occupiamo. Oggi imparliamone con Cristina Artoni, che ha curato questa pagina. Lo faremo tra le 12.35 e le 13 con Serena Widerker Britos, direttrice di Pronatura Ticino, e Roberto Lardelli, presidente di Ficedul.
شب ها گذشت و من روز و شب بودم به یاد تو، در وهم شیرین خیال من تو کنار من، من کنار تو، در چرخش پوچ این روزگار، روز ها مدفون در انتظار، شب ها غرق سراب امید، آه از روزگار، آه از انتظار. ای روشنی چشمان من، رویای من دیدار توست، ای جاری در شعر و ترانه، در کلام من عطر نام تو. روزها و شبها گذشت و من، روزم شب نشد بیاد تو، هر فریب امید و انتظار، من روز و شب به یاد تو.
Karkesh e Posh del duo iraniano Kioske e Arash Sobhani, insomma spero di aver pronunciato al meglio il titolo di questa canzone e i loro interpreti. Intanto però do il benvenuto a Enrico Bianda. Buongiorno Enrico.
Buongiorno Mario, buongiorno a tutti.
Enrico Bianda è qui per l'ultima pagina di questa settimana, una settimana di dossier che abbiamo dedicato, insomma, alla figura di un grande della letteratura mondiale, vale a dire Philip Roth. Oggi, beh, di cosa ci occupiamo, Enrico?
Sì, siamo alla fine, no, di questo che speriamo sia stato, per chi ci ascolta, un viaggio interessante tra le pagine dei romanzi e dei saggi di Philip Roth. E per finire, un po' seguendo, no, questa nostra bussola tra i temi che abbiamo individuato, vogliamo chiudere con un vero e proprio invito alla lettura per le ascoltatrici e gli ascoltatori, affrontando la famosa trilogia americana e dunque la pastorale americana, vado in ordine cronologico, di apparizione, Ho sposato un comunista e La macchia umana, uscito poi nel 2000, 97, 98 e 2000. Sono questi tre romanzi che peraltro vedono Nathan Zuckerman protagonista nelle storie di Seymour Irvin Levov, detto lo svedese, poi c'è Ira Ringold e Coleman Silk. Leggiamo così un po' in controluce temi molto cari, no, alla scrittura di Roth, e quindi l'identità degli ebrei americani, il rapporto tra individuo e la comunità di appartenenza, di riferimento, ed infine la società americana nel suo insieme, con i miti fondativi, i momenti culminanti sotto il profilo storico, gli snodi. Allora, per affrontare questo ultimo capitolo abbiamo invitato la professoressa Pia Masiero, che intanto saluto. Benvenuta ad Alphaville.
Benvenuti, grazie di avermi accolta.
Grazie a lei per aver accettato. Lei insegna lingue e letterature europee, americane e postcoloniali a Venezia, a Ca' Foscari. Ha scritto molto proprio su Roth, su riviste specializzate, Portnoy and its Aftermath per Cambridge University Press, questo nel 2021 mi pare, e Philip Roth in his Silence per i Philip Roth Studies. Vogliamo partire con una questione abbastanza ampia, e mi scuso magari per la domanda troppo ampia. A cosa si va incontro leggendo la cosiddetta trilogia americana? Quale Roth scopriamo?
Dunque, leggendo la trilogia americana si va incontro a dei libri con un respiro epico, direi, che spalancano la prospettiva al contesto più ampio, cioè i protagonisti della trilogia si può dire che diventino leggibili in profondità, a patto che, o nel momento in cui, le loro vicende vengono considerate a partire da uno sfondo che non solo li contiene, ma li domina, li costringe a fare i conti con una realtà più grande di loro. Cioè sono libri non più, o meglio, non solo con dei personaggi alle prese con la loro vita di singoli, impegnati nella negoziazione quotidiana della loro identità in un contesto familiare e comunitario circoscritto, ma sono personaggi, direi, che la cui vita prende una forma precisa a causa della storia nazionale. Quindi, come dice Bailey, di cui stiamo leggendo la biografia uscita di recente da Einaudi, sono con la trilogia americana Roth trascende il puramente personale. Cioè, se noi guardiamo alle vicende che mettono in scena questi tre libri, abbiamo una bomba che fa esplodere la vita dello svedese e che lo incastra in un ossessivo tentativo di ricostruzione di che cosa sia successo alla sua vita, che necessita del contesto più ampio della guerra del Vietnam per essere compresa. Credo che sia ancora più ovvio l'intreccio con Ho sposato un comunista.
Sì.
E anche con La macchia umana ritroviamo il rispecchiamento simbolico relativo al purity binge, l'ubriacatura della purezza che ha dominato l'opinione pubblica con il caso Clinton-Levinsky, ma non potremmo comprendere cosa succede se non avessimo appunto Les Farley letto sullo sfondo di nuovo del Vietnam, o la famosa linea del colore con Coleman Silk.
A che punto arriva della vita, la trilogia, della vita di Roth, che cosa ci racconta del Roth, scrittore americano, forse a quel punto pacificato anche con la sua identità che ha caratterizzato, no, questa sorta di conflitto, non conflitto. Ieri parlavamo di Roth, scrittore anche ebreo, lui arriva alla trilogia forse appunto pacificato con questa sua dimensione, e questa trilogia allora cosa ci racconta della vita di Roth?
Allora, appunto, il forse è necessario, perché lui arriva, se noi guardiamo appunto la sua traiettoria di scrittore, arriva qui dopo il Teatro di Sabbath, che se vogliamo è il frutto di una immersione nel lato più perverso, repellente, rabbioso, ma anche, se vogliamo, sarcastico e autocantonatorio dell'identità di un maschio al declino che intrattiene pensieri di morte e di dissoluzione. E noi abbiamo un Roth che sta affrontando il divorzio polemico velenoso con Claire Bloom, e in qualche modo questo divorzio sembra essere parzialmente, temporaneamente alle spalle di Roth, ma lo diventerà invece centrale proprio quando poi, alla fine della sua stesura della Pastorale Americana, uscirà la biografia della moglie Claire Bloom, e quindi dovrà riprendere Roth quell'astio che poi riprenderà, nel senso riemergerà quell'astio, quel rancore che riemergerà nel «Io ho sposato un comunista». In questo momento, in attesa diciamo della biografia, prima che la biografia della moglie dirompente e accusatoria esce, Roth si immerge in una traccia di 70 pagine che data 1974, le tracce della Pastorale Americana, come ben ci racconta Bailey, datano appunto 1974, e certamente lo svedese è da leggersi come l'antitesi di Sabbath. E Roth, d'altra parte, direi che a quest'età desidera guardare lui stesso indietro, cioè alla Newark della sua infanzia che non c'era più. E non so, quindi dipende un pochino cosa si intende per pacificato con la sua identità, ecco.
In realtà quanto lei ci dice peraltro ci fa capire come Roth forse stesse già guardando alla sua fine di scrittore, no? Siamo al 2000 e questo carico di sensazioni che nascono anche dalle relazioni conflittuali con le o la donna che gli stava accanto in quegli anni, e forse sì, in effetti lo sta guidando, è un'ipotesi, no? Verso la sua decisione che arriverà lì a 10 anni più o meno, quella di interrompere la pubblicazione di romanzi. Poi appunto noi sappiamo, perché l'abbiamo raccontato con Paolo Simonetti, si metterà a rileggere proprio il suo percorso di scrittore con i saggi del perché scrivere.
Esatto.
Lei poco fa accennava, no, al fatto che Roth guarda proprio anche alla sua educazione, guarda la sua Newark degli anni della formazione, gli anni 40, gli anni 50, e come detto Zuckerman, l'alter ego di Roth, in questa trilogia è ormai anziano, e come Roth raccoglie in questi tre romanzi le storie di questi tre personaggi con i quali aveva intessuto, no, rapporti più o meno stretti quando era giovane in quella New York della quale stiamo parlando, e quindi alle elementari, al liceo e all'università. Ma vanno letti insieme questi tre libri, visto che, no, stamattina abbiamo aperto dicendo è un invito alla lettura, e se vanno letti insieme, magari non in un ordine specifico, che cosa cogliamo? Qual è l'effetto? Che luce getta sull'opera complessiva di Roth?
Allora, è Roth stesso che con la pubblicazione della Macchia Umana nel 2000 fa un gesto autoriale importante, richiede ai suoi editori da lì in avanti che nel paratesto dei suoi libri, cioè nella parte, come dire, di contesto alla storia vera e propria, la lista dei suoi libri precedentemente pubblicati venga gestita diversamente dal solito, cioè che non sia più una mera lista cronologica, ma che ci siano blocchi di titoli preceduti dall'indicazione di chi si fa carico della narrazione. Quindi è nel 2000 e dal 2000 che abbiamo i Kepesh Books, gli Zuckerman Books, i Roth Books, a cui seguono tra l'altro gli Other Books, con tutto il resto di quello che ha scritto precedentemente. Quindi È Ross stesso che nel guardare indietro vede nella sua produzione dei centri delle voci che coagulano, se vogliamo, un sentire, un modo di essere nel mondo. E Ross, se guardiamo la trilogia, mette in bocca a Zuckerman stesso ho sposato un comunista, questa frase: il libro della mia vita è un libro fatto di voci. Quindi, noi lettori, nel leggere i libri di Zuckerman, tutti, il suo più esplicito alter ego, uno dopo l'altro, raccogliamo questo invito e gustiamo la biografia di uno scrittore da dietro le quinte. Queste quinte sono quelle che Zuckerman chiama The Writing Clinic, la clinica della scrittura, oppure la fucina della scrittura. Quindi direi che leggere la trilogia americana nella sua interezza ci aiuta a mettere a fuoco in maniera precisa il suo modo di essere scrittore, proprio perché questo alter ego è davvero Ross lo scrittore. Quindi i tre romanzi, se noi li guardiamo proprio da questo punto di vista, presentano come nucleo compositivo esplicito la descrizione dettagliata di come le storie dei tre formidabili protagonisti sono diventate materiale di scrittura. Quindi, in qualche maniera, leggerla in ordine offre una finestra speciale sulla fucina dello scrittore. E la pastorale e la macchia umana soprattutto ci dicono come sono nati i libri che stiamo leggendo. Se mi permette, Zuckerman viene richiesto di scrivere la storia di Lulevov e si ritrae annoiato al solo pensiero di scrivere la storia e dedicare tempo ed energia al padre dello svedese, ma entra in una sorta di trance compositiva quando viene a sapere invece i dettagli della vita dello svedese da parte del fratello durante la riunione scolastica nel cinquantesimo. E anche ho sposato un comunista, abbiamo Murray che dice: la mia responsabilità è quella di mettere nelle mani dello scrittore la storia di Ira. E se pensiamo alla macchia umana, noi abbiamo la scena magistrale di Zuckerman sulla tomba dell'amico, dice: io voglio entrare in competizione con la morte, la morte ingoia e silenzia l'esistenza, io voglio raccontare la sua storia. Quindi leggere la trilogia, come dire, nella sua interezza, ci rende in grado di cogliere i meccanismi della scrittura e dell'immaginazione di Ross. Quindi sì, il consiglio è proprio leggerli in ordine.
Allora, intanto grazie. Abbiamo un'ultima domanda per lei, ma mentre l'ascoltavo, facendo le debite proporzioni, mi veniva in mente, anche perché gli anni coincidono, il Woody Allen di Deconstructing Harry. Nel 2000 lui fa proprio un film, no, Harry a pezzi, dove nei vari episodi del film, in un corpo unico però narrativo, vengono fuori tutti i fantasmi ai quali lui aveva lavorato negli anni di scrittore. Il protagonista di Harry a pezzi è uno scrittore. E non è un caso, insomma, che Woody Allen faccia questo, forse nel 2000, spinto dalla lettura, chi lo sa, di Roth e del romanzo La macchia umana, con la decisione, come lei ci ha raccontato, di raccogliere tutti i suoi romanzi per voce narrante, per alter ego. In Pastorale americana, che è il Pulitzer di Roth, Roth scrive: mai in tutta la sua vita aveva avuto occasione di chiedersi perché le cose sono come sono. Perché avrebbe dovuto farlo se per lui erano sempre state perfette? Perché le cose sono come sono? Una domanda senza risposta, e fino a quel momento era stato così fortunato da ignorare addirittura che esistesse la domanda. In conclusione, Roth, scrittore ebreo che affronta il sogno americano, che ne fa?
Ah, lo affronta proprio da scrittore, cioè interrogando la storia a partire da una storia individuale esplorata immaginativamente. Per conoscere, per capire, Zuckerman, e in questo riconosciamo Roth e quello che lui ci racconta nelle interviste, deve scrivere. Se pensiamo alla genesi, per esempio, della macchia umana, cioè al momento in cui Zuckerman decide di farsi carico della storia di Coleman Silk, possiamo ritornare alla conversazione tra Lisa, la figlia di Coleman, e Zuckerman al funerale del protagonista. E Lisa chiede: come è potuto succedere tutto questo? E Zuckerman risponde: non lo so. E poi chiosa: come avrei potuto saperlo senza scrivere questo libro? E quindi il sogno americano è, nelle pagine di Ross, una riflessione di uno scrittore che esplora immaginativamente come il singolo e le sue aspirazioni si intersecano e si intrecciano con una storia che, per tornare da dove siamo partiti, è più grande di lui.
Insomma, l'universo di Roth in una settimana, se non si arrabbiano gli antropologi, la potremmo chiamare la cosmogonia Roth, che abbiamo composto con Paolo Simonetti, Norman Gobetti, Elena Mortara, Luciano De Fiore e con lei, professoressa Masiero, che ringraziamo molto per questa bellissima conversazione in chiusura di settimana. Le auguriamo un buon lavoro. Io rendo la parola, il microfono a Mario Fabio.
Professoressa,
grazie a voi.
Grazie,
è stato
a lei,
un piacere.
Grazie a lei. Ma ricordiamo, Enrico, anche che la puntata di Moby Dick di domani mattina alle 10, puntata dal titolo Gli scrittori ebreo-americani tra cliché, disfunzionalità e biografie, riprenderanno parte del dossier di questa settimana. Tra gli ospiti ricordiamo Laura Forti, scrittrice, drammaturga ebreo-italiana, appassionata lettrice di questo filone, da poco nelle librerie con il suo ultimo romanzo Una casa in fiamme. Ci sarà poi Marco Rossari, nell'ultima mezz'ora ospite di Marco Pagani. Duccio Demetrio, filosofo e pedagogista, già professore ordinario di filosofia dell'educazione e di teorie e pratiche della narrazione all'Università degli Studi Milano Bicocca, cofondatore con Saverio Tutino della Libera Università dell'Autobiografia. Proprio attorno all'autobiografia si discuterà. Ma vogliamo anticipare, Enrico, visto che sei qui, qualcosa riguardo alla prossima settimana, al dossier della prossima settimana?
Sì, noi partiamo da un saggio che ha scritto Egidio Ivetic, è stato appena pubblicato da Il Molino, è Il grande racconto del Mediterraneo. Da qui partiremo, è una sorta di Fernand Braudel, la riscossa, ora la dico con una battuta, ma insomma si torna a ragionare sul Mediterraneo come grande madre. E Ivetic sarà ospite proprio lunedì e da lì in avanti poi proseguiremo come di consueto con i nostri dossier, affrontando vari punti di vista sul Mediterraneo.
Tutto questo in Alphaville la prossima settimana, che sarà condotto da Mattia Pelli.